In altre parole.
La scienza e non solo, in altre parole. Ciao Barbara.
Ciao Daniel, buongiorno a tutti.
Da dove ci parli, tra l'altro?
Da Zurigo.
Da Zurigo. Allora, noi faremo una serie di chiacchierate nel corso della settimana in questa rubrica, ogni giorno circa 10 minuti, e tu hai così sondato un po' il terreno, sarà questo il nostro fil rouge, dell'eccellenza non forse così nota in ambito scientifico e accademico svizzero. E oggi ci porti da un lato in giro per l'universo e dall'altro in un centro d'eccellenza, questo sì noto, il CERN, ma non solo, per parlarci di un esperimento e di recentissimi articoli, recentissime scoperte che ti hanno entusiasmato.
Sì, c'è una scoperta davvero molto recente, non possiamo ancora chiamarla scoperta, in realtà possiamo dire che sono stati trovati degli indizi molto interessanti, ma questi indizi ci potrebbero svelare addirittura una delle grandi domande ancora aperte della fisica, cioè cosa c'è nell'universo oltre alla materia. La materia la conosciamo tutti, quella che compone noi, che compone le stelle, che compone gli animali, le piante, i pianeti, tutto. Però c'è una cosa molto strana, perché secondo i calcoli teorici questa materia, che è ben nota, rappresenta solo un quinto di tutta la materia che c'è nell'universo. Vuol dire che c'è un 80% di un qualcosa che non abbiamo idea di cosa sia. Si chiama materia oscura, non oscura perché è misteriosa, ma oscura perché non emette nessun tipo di luce o di radiazione che ci possa dire ecco lì c'è qualcosa. C'è, ma non si vede. Allora,
stavo pensando che di questa materia oscura se ne è già sentito, no? Parlare o leggere
molto. Sì,
molto,
eh. Certo.
E quindi la novità adesso in cosa consisterebbe?
C'è una piccola novità, cioè alcuni ricercatori, di cui un gruppo molto ampio di ricercatori che lavora al Gran Sasso sotto gli Appennini italiani, ma di cui fa parte anche un gruppo dell'Università di Zurigo guidato da una ricercatrice che si chiama Laura Baudis, sta lavorando un esperimento, si chiama Xenon. Allora, Xenon è una specie di trappola per particelle. È un enorme apparato costituito da un cuore di gas xenon e poi intorno tutto quello che serve al suo funzionamento. Allora, lavorando a questo esperimento sembrano aver trovato tracce di particelle che si chiamano assioni. Gli assioni sono un po' come gli unicorni nella fisica, se ne parla da tantissimo tempo, nessuno li ha mai trovati. E beh, si è vista un po' un'ombra di un unicorno, non sono ancora sicuri che sia proprio lui, però ci sono dei sospetti. Cosa sono gli assioni? Gli assioni sono particelle ipotizzate addirittura nel 1977 da due fisici. Uno è Roberto Peccei, che purtroppo è mancato recentemente, era un fisico di origine italiana, anzi italiano, e l'altra è una fisica che si chiama Helen Quinn. Allora, loro avevano pensato che questa particella avrebbe risolto, se fosse esistita, un sacco di problemi aperti nella fisica. E si chiamano assioni proprio perché Axion è la marca di un detersivo, quindi avrebbe pulito via, diciamo, un sacco di guai, di domande aperte che ci sono nella fisica. Se esistessero, potrebbero essere una componente importante di questa materia oscura, quindi sarebbe almeno parte di una risposta a una grande domanda, però bisogna ancora vedere se è stato visto proprio l'unicorno oppure una sua ombra.
Ma forse il paragone, insomma, questa similitudine non è nemmeno così corretta da quello che capisco, perché l'unicorno, poi per finire, almeno a meno che tu biologa oppure qualche studioso mi dimostri che effettivamente anche sull'unicorno si pensa che possa esistere, e qui invece no, stiamo parlando proprio di cose che
possono esistere, però mettiamoci nei panni Beh, no, è dimostrato che può esistere, non che esiste. Siamo un po' nei panni di un nostro antenato del Medioevo che aveva questi lunghissimi corni che poi sappiamo essere appartenuti ai narvali, cioè a questi mammiferi marini del nord, ed era convinto che fosse una traccia di unicorno. A quel punto l'unicorno a quell'epoca avrebbe potuto anche esistere. Noi siamo in un'epoca in cui ancora pensiamo che gli astioni esistano e speriamo che a differenza dell'unicorno ci siano davvero, anche se da un lato chiudono delle domande che hanno bisogno di risposte. Dall'altro, se i dati raccolti al Gran Sasso fossero veri, si aprirebbero altre questioni, perché se gli astioni sono così come sembrano essere in questo momento al Gran Sasso, allora le supernove dovrebbero vivere molto di meno, non si capisce perché hanno questo ciclo di vita che invece hanno. La fisica è tutta un po' così, sono tutti problemi collegati, uno ne apre un altro.
Ma
Se
perché?
andiamo al
Ma
CERN.
mi chiedevo, sì, ma oppure ti lascio andare al CERN, perché in fondo mi stavo chiedendo, adesso domanda veramente un po' così, quasi squallida, ma perché ci importa saperlo?
Ecco, questo infatti era anche un punto a cui volevo arrivare. Ci sono diverse risposte a questa domanda. La prima risposta, quella che mi piace di più, è perché siamo animali curiosi. Noi vogliamo sapere come funziona l'universo. È inutile negarcelo dall'inizio della storia dell'umanità che ci facciamo grandi domande sulla natura. Però in realtà non è solo così, perché da questi studi emergono una serie di strumenti e di soluzioni tecnologiche che davvero possono cambiarci la vita. Andiamo al CERN, vi volevo parlare anche di un altro esperimento, però prima vi vorrei ricordare che al CERN, per esempio, come strumento di ausilio alla ricerca è stata inventata una cosa che si chiama il web, che conosciamo molto
Sì.
bene. Pensiamo come sarebbe stata la nostra vita con il coronavirus se i fisici delle particelle che cercavano di capire come è fatto l'universo non avessero pensato che per scambiarsi efficacemente i dati avevano bisogno di un qualcosa e per questo qualcosa hanno inventato il web. Ma non è solo il web, dalla fisica delle particelle emergono anche strumenti innovativi, per esempio per la cura dei tumori, c'è una soluzione tecnologica che si chiama adroterapia, che consiste nel bombardare le cellule tumorali impazzite con delle particelle, che è estremamente promettente. Il touchscreen è un'altra delle cose di cui possiamo anche essere molto orgogliosi, perché è nato al CERN, perché sta, come sappiamo, a casa nostra in Svizzera. E poi una cosa molto importante è che questi esperimenti hanno bisogno di un sacco di persone preparate. Studenti che poi vanno in altri campi, ma vanno in altri campi avendo appreso a risolvere problemi estremamente complessi in maniera creativa. E questa capacità può servire a trovare un nuovo farmaco, oppure a trovare una nuova soluzione tecnologica, che sono poi quelle soluzioni che guidano i paesi che sono più avanzati nella società moderna. C'è una storiella che spiega bene a cosa serve la ricerca di base. Si svolge nel 1950 e c'è un ministro della regina Vittoria, si chiama William Gladstone, che va a trovare Faraday, che è lo scienziato che faceva esperimenti sull'elettricità. E allora il politico gira un po' per il laboratorio con aria un po' sospettosa, dice: sì, molto interessante, però questa elettricità in fondo a che serve? E Faraday dice: ma non lo so, al momento niente, però io credo che qualcuno dei suoi discendenti ci metterà una tassa sopra. Ecco, sappiamo a cosa serve l'elettricità, anche a cosa serve il web, e il CERN la tassa sul web non l'ha messa, è libero per tutti.
Sì, bello, bello, una bella, bell'esempio, bell'esempio. Io così, con la testa rimango con gli unicorni, mi stuzzica questa creatura che...
Speriamo che ci siano gli unicorni, sarebbe veramente divertente, perché adesso la fisica ha un grosso problema, ha molte domande aperte dopo la scoperta del famoso bosone di Higgs, di nuovo avvenuta al CERN, non ha più niente davvero di concreto su cui mettersi, di cui mettersi sulle tracce. È come un segugio che non ha la preda, sa che ci deve essere qualcosa da catturare perché ci sono troppi quesiti aperti, ma non sa in che direzione cercare. Quindi se ci fossero gli astioni sarebbe veramente qualcosa di estremamente interessante. Però bisogna stare attenti perché queste osservazioni, come altre che sono in corso in questo momento al CERN, si basano sul calcolo delle probabilità. Uno vede un fenomeno strano e deve capire se si tratta del prodotto di un rumore di fondo, di sostanzialmente qualcosa che l'ha portato fuori strada, o veramente il segnale di qualcosa di interessante. Quindi non dobbiamo farci prendere dagli entusiasmi, però è molto divertente per chi sta da fuori come noi osservare questi fisici che hanno delle grandi domande, a un certo punto hanno un sospetto, tutti si mettono a formulare delle teorie per spiegare quel sospetto e poi 9 volte su 10 la cosa si ritira come un'onda di marea, però una volta è proprio una grande corrente che porta alla scoperta di nuovi continenti.
Grazie Barbara Gallavotti. Una domanda, voglio una risposta secca, perché poi è il momento delle notizie e poi tanto ci risentiremo domani. Tu fondamentalmente avevi cominciato con lo studio della biologia, ma adesso parli di tanti tipi diversi di discipline scientifiche. Se dovessi ritornare ad avere 18 anni, cosa andresti a studiare all'università?
Andrei a studiare la biologia dei sistemi dopo essermene occupata proprio su un progetto del governo svizzero che si chiamava System X, che era volto a rendere la biologia dei sistemi diffusa in Svizzera. Una cosa molto interessante di cui forse parleremo e che secondo me è veramente il campo del futuro. Mira a capire nel dettaglio come funzionano i sistemi complessi in biologia e come funzioniamo alla fine ciascuno di noi, perché siamo tutti diversi uno dall'altro.
A me invece hai fatto venire voglia di andare a studiare la fantazoologia e magari ne parleremo anche in futuro. Buona giornata!
Grazie, buona giornata a voi.
Rete 2.